Potenze del pensiero, capitolo 9. Le armi del pensiero. Esiste una grande varietà di esercizi da fare col pensiero. Se per esempio avete una difficoltà, anziché lasciarvi sopraffare, prendete quella difficoltà, ponetela accanto a tutto ciò che già possedete, accanto a tutte le vostre ricchezze, alle vostre possibilità, e cominciate a fare un paragone. Vedrete che la difficoltà non potrà reggere il confronto, ma scomparirà dinanzi alla grandezza e all'immensità di ciò che avete acquisito. Sì, imparate a mettere i vostri dispiaceri e le vostre tristezze di fronte alla vostra ricchezza, al vostro avvenire, al vostro ideale, e vedrete che non ne rimarrà più traccia. Ecco un metodo efficace che bisogna saper praticare, il confronto. Nella vita capita spesso di assistere a questo genere di dibattito. A poco l'interlocutore, che non è nel vero, comincia a sentirsi in colpa. Si fa piccolo, balbetta, si confonde e finisce per capitolare. Invece il suo avversario, che sembrava inferiore, più debole, ma che è nel vero, prende forza e si risolleva. Da dove gli giungono quelle forze? Dal fatto che si sente nel giusto, e più diventa forte, più l'altro si sente inquieto. Certo, all'inizio quest'ultimo alza la voce, grida per mascherare il suo imbarazzo davanti alla verità, ma poi di colpo si sgonfia come un pallone. A tutti gli importuni del mondo invisibile che vogliono turbarvi dovete dire: «Venite, venite da questa parte, voglio mostrarvi qualcosa». E li mettete di fronte alle vostre ricchezze attuali e a tutte quelle che vi attendono nel futuro. All'inizio cercheranno di bluffare, faranno gli sbruffoni, ma ben presto non rimarrà più traccia di loro e vi accorgerete che in quel modo potete trasformare e migliorare molte cose. Perché non vi esercitate? La vita è piena di esperienze da fare. Non ci si può mai annoiare. E ci sono sempre cose interessanti da imparare, da verificare, da creare. Se si presentano dinanzi a voi delle entità malefiche che vogliono convincervi che abbracciando la vita spirituale siete fuori strada, anche questa volta dovete mettere quei nemici interiori di fronte alla bellezza e alla profondità delle esperienze che avete vissuto. Allora non sapranno più cosa fare. Se ne andranno e vi lasceranno in pace. E qualora ritornassero, ebbene, assumete di nuovo lo stesso atteggiamento. Accoglietele gentilmente e dite: «Sì, capisco le vostre argomentazioni, ma spiegatemi come ho potuto vivere quel momento così sublime, come ho potuto capire tutte quelle verità, ed enumerate in dettaglio tutto ciò che avete ricevuto». Rimarranno completamente disorientate. Quelle entità si sono presentate dinanzi ai più grandi geni, artisti, pensatori, filosofi e perfino ai più grandi santi o ai più grandi iniziati, allo scopo di farli vacillare e indurli ad abbandonare il loro lavoro. E spesso ci sono riuscite. Non hanno risparmiato nemmeno Gesù. Ricordatevi delle tre tentazioni del deserto. Ma, come avete visto, Gesù non si è lasciato convincere. Ha replicato a Satana citando le grandi verità nella Bibbia. E Satana si è visto costretto a capitolare. E nel giardino dei Getsemani, quante entità sono venute a tentare Gesù all'ultimo momento, dicendogli: «Tu non sei obbligato a subire questo destino. Puoi sfuggire alla morte. Hai già fatto così tanto. Vale la pena fare anche questo sacrificio? Del resto, guarda come sono gli uomini. Non ti apprezzano, ti hanno già tradito. Coraggio, salvati!» E Gesù era quasi sul punto di cedere alla tentazione. Ma poi, di colpo, si alzò in piedi e disse: «Andatevene. Io sono venuto a compiere questa missione. Devo fare il mio lavoro». E gli spiriti maligni se ne andarono sconfitti. Ma quale angoscia aveva appena attraversato! Questi spiriti vengono a tentare chiunque, e non solo voi, ma anche i più grandi profeti, i più grandi santi. Il dubbio, la paura della morte, la sensualità, l'orgoglio, quante tentazioni. Molti santi hanno subito la tentazione dell'orgoglio. Il nemico diceva loro: «È straordinario come tu abbia potuto vincermi. Che potenza, che volontà, di quali armi eccezionali disponi?» Aspettava proprio che rispondessero: «Eh sì, ti ho sconfitto. Ho sconfitto te, il demonio, sono fortissimo», e che il loro orgoglio si manifestasse. Ma coloro che avevano ricevuto gli insegnamenti della scienza iniziatica erano vigili e rispondevano: «No, non sono stato io a sconfiggerti, ma il Cristo in me». Ed è così che hanno trionfato sulla tentazione. Come vedete, bisogna sempre saper rispondere, saper trovare la parola giusta. Attualmente va di moda la parola dialogo, ma avvengono in continuazione dialoghi interiori con le entità inferiori, una vera baraonda. E se saprete rispondere a tono, ossia se farete un vero e proprio lavoro con il pensiero, ne uscirete vincitori. Se invece non saprete rispondere, sarete sconfitti. Imparate dunque a rispondere come faceva Gesù. L'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non tenterai il Signore Dio tuo. Adorerai il Signore Dio tuo e servirai Lui solo. Cercate queste verità. Sono autentiche armi in grado di respingere gli spiriti del male. Trovatele e scagliatele contro di loro. Solo la verità è onnipotente per sconfiggerli, e quegli spiriti nulla possono contro di essa. Se vi accade di essere assaliti da immagini che vengono a tormentarvi, dovete sapere che avete la possibilità di trasformare quelle immagini, di concentrarvi su di esse per dar loro altre forme, altri colori, e alla fine queste cederanno alla vostra volontà. Supponiamo che, prima di attormentarvi, in quella zona che si attraversa fra la veglia e il sonno, vi vediate camminare su una strada fangosa, oppure in una foresta piena di pericoli. Che cosa dovete fare? Lasciar scorrere quelle immagini? Sopportarle passivamente? Nel momento in cui state per addormentarvi, vi trovate al confine tra il piano fisico e il piano astrale. State già penetrando nella regione astrale e le immagini che cominciano a invadervi hanno un significato, predicono qualcosa e vi avvertono che il vostro cammino sarà attraversato da certi avvenimenti sgradevoli. Ma può accadere anche il contrario. Vi vedete in un meraviglioso giardino pieno di fiori, di uccelli e di musica, e quelle immagini annunciano un buon periodo per voi. Ma torniamo al caso che vi vede tormentati da immagini tenebrose. Benché stiate già sprofondando nell'incoscienza, potete conservare una certa lucidità e reagire. Se vi sforzate di penetrare con il pensiero in una regione superiore, cominceranno ad apparire immagini luminose. Questo non significa che modificherete realmente il corso degli eventi. Le difficoltà e le prove verranno ad assalirvi, poiché spesso dipendono da condizioni esterne. Tuttavia, avendo trasformato quelle immagini dentro di voi, avete innescato nel vostro mondo interiore altre correnti, altre forze che verranno in vostro aiuto. Non potete impedire che avvengano gli avvenimenti esterni, ma potete porvi rimedio ulteriormente, preparando in voi le forze che vi consentiranno di affrontarli. L'inverno è un periodo difficile, ma se avete di che riscaldarvi andrà tutto bene. Altrettanto dicasi per la vita interiore. Occorre che siate coscienti di ciò che avviene in voi. È inevitabile che veniate assaliti da immagini tenebrose e da sensazioni dolorose, poiché viviamo in un mondo costellato da violenze di ogni genere ed è normale subirne i contraccolpi. Non ci si può far nulla. Non si tratta di cambiare il mondo, il che è impossibile, bensì di migliorare il nostro stato interiore. Non possiamo trasformare tutto il mondo, ma possiamo trasformare noi stessi. Trasformare il mondo è compito di Dio, ed Egli non ci riterrà mai responsabili per non averlo fatto. A noi viene semplicemente chiesto di deciderci a trasformare almeno una creatura sulla terra, e quella creatura siamo noi stessi. Perciò, non appena sentite che in voi si stanno insinuando delle correnti nocive, dei bisogni primitivi, grossolani, sensuali, anziché lasciarvi sempre trascinare da quelle correnti senza fare nulla, nella convinzione che in effetti non si possa fare nulla, sappiate invece che bisogna reagire. Quando si riesce a migliorare il proprio stato interiore, il mondo intero viene trasformato, perché lo si vede attraverso lenti nuove. Perché per gli innamorati il mondo è così bello? Perché dentro di loro tutto è bello e poetico. Può anche piovere, nevicare, ma si sono dati appuntamento e per loro c'è il sole, il cielo azzurro, il canto degli uccelli, il profumo dei fiori, perché nel loro cuore è primavera. Gli innamorati sono un meraviglioso insegnamento per gli spiritualisti. Il vero spiritualista nutre la convinzione che il pensiero sia una realtà e che tutte le potenze si trovino nel pensiero. Sapendo questo, approfitta di ogni momento della vita per lavorare con il pensiero. Perfino nelle circostanze più sfavorevoli, in cui tutti si sentono infelici, oppressi e indignati, lo spiritualista riesce a trovare la luce e la pace. Egli è al di sopra delle condizioni, mentre coloro che non sanno lavorare con il pensiero trascorrono il tempo a lamentarsi, rimanendo nella loro condizione di sconfitti. Non sanno di possedere uno strumento che può metterli al di sopra delle condizioni. E in quell'ignoranza si limitano, si indeboliscono e si mortificano. L'uomo ha il potere di neutralizzare le condizioni affinché queste smettano di agire negativamente su di lui. Ma se vuole riuscirci, deve lavorare. Se aspetterà che le condizioni migliorino senza fare nulla, ovviamente finirà per soccombere. Perfino i più grandi maestri, quando si incarnano sulla terra, devono spesso affrontare le peggiori condizioni, privazioni, malattie, persecuzioni, ma riescono a superarle perché hanno adottato la filosofia dello spirito. Perciò, d'ora innanzi, qualunque cosa vi accada, dite: sì, è vero, le condizioni sono cattive, ma dentro di me ho la possibilità di attirare determinate correnti che sono reali, che sono potenti e che daranno dei risultati. A quel punto sarete al di sopra delle condizioni, altrimenti, rimanendo al di sotto, esse vi schiacceranno. Se penserete così ogni giorno, fra qualche tempo, in tutte le circostanze della vita, anche le più sfavorevoli e le più terribili, voi trionferete. Sì, perché interiormente saprete attivare delle forze che superano le condizioni. Lo spirito è al di sopra di tutto, e quando riuscite a unirvi a lui, a identificarvi in lui, ricevete nuove forze, calma e illuminazione. Ma quanti hanno accettato questa filosofia? Non lavorano con lo spirito e attendono sempre condizioni migliori. Ecco perché sono così vulnerabili. Se ottengono qualche successo e un po' di felicità, è solo perché sono stati aiutati o è grazie a qualche circostanza esterna che però non durerà, e non certo perché la loro filosofia sia veritiera. Direte: sì, ma ciò che lei ci consiglia è vivere nel mondo soggettivo. Ebbene sì. Cominciamo a esplorare proprio il mondo soggettivo. è nel mondo soggettivo che Dio ha celato tutte le potenze. I materialisti non hanno nessun potere cosciente nella sfera dei pensieri e dei sentimenti, perché contano troppo sul mondo oggettivo, fisico, materiale, e hanno perso la fede nelle possibilità del mondo interiore. Essi cercano addirittura di cancellare le tracce di quel mondo. Ovviamente esiste un pericolo per gli spiritualisti. Sapendo di poter modificare in se stessi le correnti dei loro pensieri e dei loro sentimenti, di trasformare la loro tristezza in gioia e il loro scoraggiamento in speranza, si illudono di poter poi trasformare il mondo esterno altrettanto facilmente. E no, il vantaggio che vi offre il mondo soggettivo è quello di mettervi in contatto con le forze invisibili, con le forze sottili della natura. Quel mondo è una realtà, ma non una realtà concreta materiale. E se, convinti come siete di ciò che sentite, volete convincere gli altri, sappiate che si preparano per voi gravi delusioni. Il mondo oggettivo esiste al pari del mondo soggettivo, ma bisogna conoscere le corrispondenze e le correlazioni che esistono tra i due mondi per poterle bilanciare. Se il mondo interiore diventa tutto per voi, il mondo esterno finirà per non esistere più. A quel punto subentreranno tutte le anomalie, tutte le illusioni e tutti gli errori, e voi finirete per diventare grotteschi. Quanto ai materialisti che trascurano il mondo sottile, inutile dire che se la cavano molto meglio sul piano fisico, ma dall'altro lato perdono le loro possibilità di diventare interiormente dei creatori. Il vero creatore è l'uomo di pensiero. È nel pensiero che si creano le cose. Sul piano fisico non si crea, ma si copia, si imita, si fanno dei tentativi. La vera creazione ha luogo nel mondo spirituale. Dunque, anche se comandano la materia, se la dirigono e la costringono a lavorare per loro, i materialisti perdono la sovranità dello spirito. Si livellano alla materia, scendono al suo livello e di conseguenza perdono il loro potere di comandare, perdono la loro forza magica. Ecco perché vi dico che se saprete sempre servirvi della vostra volontà, del vostro pensiero e del vostro spirito per plasmare tutti gli impulsi che provengono dall'interno, diventerete dei creatori, delle potenze straordinarie. Ma non fatevi illusioni. Se il vostro pensiero vi obbedisce, se siete in grado di compiere un lavoro di trasformazione interiore, non crediate per questo che il piano fisico vi obbedirà altrettanto facilmente. Molti, non vedendo nessuna differenza, perdono la testa perché hanno mescolato i due mondi. Vi parlavo degli innamorati per i quali, quando devono incontrarsi, l'inverno si trasforma in primavera. In loro quella primavera è reale, ma all'esterno l'inverno continua. Se cominciano a pensare che per loro sia sufficiente tendere la mano, che gli uccelli verranno a cantare e la neve si scioglierà, potranno attendere a lungo. Ebbene, questo è quanto accade a certi spiritualisti. Si illudono. C'è addirittura chi crede che, pronunciando certe parole magiche, una roccia si spalancherà come nel racconto di Ali Baba e i 40 ladroni, e che dovrà dire semplicemente «Apriti sesamo» per trovare dei tesori e vivere nell'abbondanza sino alla fine dei suoi giorni. No, è molto più ragionevole lavorare che aspettarsi di scoprire tesori in questo modo. Ovviamente, se il discepolo si esercita ogni giorno a trasformare e ad abbellire tutto nella sfera interiore dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti, le correnti da lui create finiranno per influenzare la materia fisica e a quel punto gli sarà possibile produrre dei fenomeni oggettivi, dal momento che tutto è collegato, le vibrazioni, le particelle, le onde e le emanazioni si proiettano e impregnano il mondo oggettivo, che può diventare splendente e luminoso quanto il mondo soggettivo. Ma prima di riuscirci, quanto tempo e quanti esercizi sono necessari? Dunque, date sempre la preponderanza allo spirito e non solo sarete al di sopra delle condizioni, ma anche le condizioni stesse cominceranno a cambiare, perché le condizioni sono qualcosa di morto, di inanimato, e grazie allo spirito che è vivo, voi potete cambiarle. La vita non rimane immobile, stagnante, ma muove le cose incessantemente. Utilizzate la sua potenza di rinnovamento e fatela intervenire, altrimenti le condizioni rimarranno perennemente lì dove sono a sbarrarvi la strada.